Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio del podcast di DM Fotografia. Io sono Daniele e oggi andremo ad affrontare un argomento spinoso, un argomento che probabilmente dividerà di nuovo i fotografi, così come quando arrivò il digitale. Photoshop ha rilasciato il suo nuovo aggiornamento che apre le porte ad una nuova era di post-produzione. Andiamo a scoprire quali potrebbero essere le conseguenze.
Grande, grande, pure io sono d'accordissimo su sta storia che quando la tecnica è accessibile a tutti, la creatività è accessibile solo a quelli che sanno veramente utilizzarla. Quindi ne vedremo delle belle e tante nuove considerazioni o nuovi rosiconi usciranno.
Sui rosiconi non c'è storia, qui siamo a livelli, secondo me, di quando è uscito il digitale. Che c'erano quelli dell'analogico che veramente boicottavano il digitale in modo assurdo perché non era fare fotografia. Non so se lo ricordate, ma veramente dicevano quelli che facevano fotografia analogica, dicevano che fare fotografia col digitale non era fare fotografia.
E questi erano Riccardo Pedica e Alessio Furlan, con cui abbiamo chiacchierato in chat per commentare quelle che sono state effettivamente le nuove dirompenti modifiche di Photoshop. Qualcosina l'abbiamo accennata nella puntata del Fotocomplotto, il podcast che facciamo insieme, e adesso che sono passati un po' di giorni ho usato e soprattutto mi sono fatto delle idee sulle potenzialità di queste nuove modifiche e vorrei condividere con voi quelle che sono le mie conclusioni. Nello scambio di chat abbiamo condiviso delle opinioni che tra l'altro condivido, quello che avete sentito, condivido tutto quanto ciò che sarò detto, ossia che effettivamente adesso ci sarà una nuova spaccatura tra la post-produzione fatta a mano e quella fatta con l'intelligenza artificiale di Photoshop e soprattutto ci sarà spazio, molto più spazio, per chi ha creatività da esprimere. Ma facciamo un passo indietro. Che cos'è la post-produzione? Allora, Photoshop nasce come software ad uso fotografico. O meglio, anche ad uso fotografico, e molte funzioni che ha oggi Photoshop le ha mutuate da quelle che erano i processi nella camera oscura, soprattutto le maschere. In camera oscura si facevano le maschere, si fanno ancora perché sviluppa in analogico, ossia si ritagliano dei cartoncini per coprire parte del foglio fotografico dove verrà impressionata la foto dal negativo, per fare in modo che quella parte non venga esposta affatto, oppure venga esposta per un tempo diverso rispetto al resto della fotografia. Quindi Photoshop, quello che ha fatto a suo tempo e continua a fare tutt'oggi, è rendere molto più facile e soprattutto in meno tempo il processo di lavorazione della fotografia, che prima si faceva in camera oscura, adesso si fa in digitale sul computer. Negli anni abbiamo imparato ad usare la fotografia digitale e abbiamo visto che di fatto non è la bestia nera che molti temevano, non è la fotografia digitale la morte della fotografia, ma semplicemente la traslazione su un altro mezzo. Così come la fotografia originale, quella del 1800, è stata a tutti gli effetti una traslazione della pittura. Semplicemente si usa un metodo diverso per cogliere la realtà. Adesso non voglio riprendere il discorso che magari già ho fatto da altre parti, quello in cui Caravaggio aveva una camera oscura con un foro dal quale entrava la luce e proiettava sulla parete opposta da quella del foro una, tra virgolette, fotografia della realtà. Di fatto Caravaggio stava in una macchina fotografica gigantesca e la usava per tracciare i contorni dei suoi dipinti. Successivamente abbiamo imparato ad imprimere quella luce che colpisce la parete su una pellicola fotosensibile e successivamente abbiamo imparato ad usare un dispositivo diverso dalla pellicola fotosensibile, che era chimica, ad un sensore digitale che comunque riporta esattamente l'immagine così come si faceva con i metodi precedenti, ma lo fa più rapidamente, con più efficienza e soprattutto con più elasticità. La fotografia digitale ad oggi è il modo più pratico, elastico e veloce per gestire le immagini. Non a caso i primi ad usare la fotografia digitale sono stati i professionisti, perché in questo modo potevano bruciare il tempo e consegnare alla redazione o al cliente le fotografie in molto meno tempo, ma soprattutto i professionisti potevano permettersi i prezzi delle macchine fotografiche digitali. Ma torniamo alla post-produzione. Premesso che c'è ancora chi si ostina a dire che la foto post-prodotta è una foto artefatta e non è vera fotografia, ignorando del tutto il fatto che la fotografia analogica veniva post-prodotta e artefatta in camera oscura, generalmente il concetto di post-produzione della foto, almeno con Lightroom, per lavorare i livelli, il bilanciamento del bianco, è una pratica assodata ormai da tutti quanti i fotografi. Anzi, prima in camera oscura pochi potevano fare questa operazione dando alle immagini ciò che volevano. Moltissimi le portavano a sviluppare dal fotografo e ricevevano una foto sviluppata su carta fotografica e i parametri di sviluppo erano scelti dal fotografo se andava bene oppure dalla Kodak che forniva le macchine per lo sviluppo automatico. In pochi fotografi rispetto alla quantità di fotografi amatoriali che c'era avevano una camera oscura e ancor meno ne avevano una che consentiva di sviluppare foto a colori. Quindi è un fatto che il digitale ha aperto a tutti la possibilità di elaborare le proprie fotografie dandogli l'aspetto che si desidera. Ora, prima di andare a parlare esattamente di quello che fa il nuovo Photoshop, che magari vi starete chiedendo che cosa fa di meraviglioso questo nuovo Photoshop, vi dico che Oliviero Toscani, quindi un fotografo che non è l'ultimo arrivato, è un fotografo che ha lavorato moltissimo, moltissimo in analogico, ha detto che una volta ha dovuto fare una fotografia per una campagna pubblicitaria di un sedere di donna con l'impronta della mano di un uomo. E l'impronta era data dal fatto che tutto il corpo della modella era abbronzato e là dove c'era la mano non era stato colpito dal sole. All'epoca, per realizzare questa fotografia, pagarono alla modella e al suo fidanzato 10 giorni in vacanza a un villaggio turistico, dicendo alla coppia che lui avrebbe dovuto tenere la mano sul sedere di lei sempre nella stessa posizione e sempre ogni volta che stava esposta al sole, perché volevano ottenere quell'effetto con l'abbronzatura. In una sua intervista, successivamente, anni dopo, ha detto: se avessimo avuto all'epoca la possibilità di usare Photoshop come faremmo oggi, avremmo risolto tutta la questione in 5 minuti di fotoritocco anziché in 10 giorni di vacanze pagate per 2 persone. Altro fotografo, Settimio Benedusi, una volta in un'intervista ha raccontato che quando lui è andato in un villaggio turistico alle Bahamas, alle Seychelles, insomma, in un posto esotico ed estivo, per fare delle foto alle modelle della nuova linea di costumi di non so quale marca, ha detto che il cielo, quando si fanno questo genere di fotografie, raramente è come uno lo vorrebbe. Spesso, se la giornata è bella, è completamente azzurro. Però, per dare bilanciamento, peso, colore e varietà alla foto, è molto meglio avere un cielo sì azzurro, ma con delle nuvolette bianche qua e là. E cosa fa lui di solito? Ovviamente non può stare al villaggio turistico in attesa che il tempo arrivi e arrivino le nuvole che lui desidera. Nessun cliente pagherebbe ad oggi una cosa del genere. Quindi lui ha una collezione di cieli belli, nuvolosi, primaverili, che scatta quando li trova, molto spesso dice che li scatta dal tetto del condominio dove abita a Milano, e li sovrappone con Photoshop alle foto che ha fatto alle modelle. E lui scherzando disse anche che quelle foto fatte in posti tropicali avevano il cielo di Milano. Ora, tenete a mente questi 2 episodi. Vi racconto cosa fa Photoshop con le nuove modifiche. Si chiamano Neural Filters, ossia filtri... Neural non so se è proprio la dicitura esatta dal punto di vista tecnico. Di fatto usano il machine learning, ossia Photoshop ha preso a campione milioni e milioni di lavorazioni di fotografie per far apprendere al suo software come si fanno certe cose. Ad esempio scontornare, ad esempio sostituire i cieli, ad esempio colorare un'immagine in bianco e nero, ad esempio ridurre il disturbo. Insomma, ci sono una serie di operazioni che si possono fare, allisciare il viso. L'intelligenza artificiale di Photoshop, che non è residente sul PC dove lo installiamo, ma sui server di Adobe, non fa altro che prendere a campione le foto come erano prima, le foto come erano dopo, tutti i processi di lavorazione, e ripeto, si tratta di una quantità massiva, enorme, impressionante di processi diversi, per fare poi un proprio ragionamento su quello che è il modo migliore per lavorare la foto partendo da determinate situazioni. Al momento queste funzioni sono quasi tutte in beta, ossia Adobe le ha messe a disposizione, ma dicendo che sono in beta vuol dire che sono ancora da perfezionare, e infatti non sono perfette, ma in alcuni casi, soprattutto l'opzione sostituzione del cielo, nel 90-95% dei casi dà dei risultati impressionanti. Chi ha Photoshop, chi ha la versione aggiornata, sicuramente ci avrà giocato, perché quando si apre l'applicazione è la prima cosa che ti spara sotto il naso: guarda come si fanno i cieli nuovi. Ed è qualcosa di molto, 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 molto interessante. A questo punto, per il fotografo medio, sarà molto facile scontornare un oggetto, cambiare il fondo, sostituire un cielo, allisciare la pelle delle persone fotografate Insomma, tutte operazioni che si facevano anche prima non hanno aggiunto nuove funzioni, nuove cose, hanno semplicemente reso più facile quello che prima magari si faceva con un paio d'ore di lavoro e la capacità di farlo. Quindi i fotografi tradizionalisti, quelli che si sono traghettati al digitale con fatica, diranno che questa è la morte della fotografia, perché ad oggi nessuno potrà più fare una fotografia, perché tanto c'è sempre quello che, mettendo insieme tre o quattro elementi, fa la foto più bella del fotografo che va sul posto a fotografare, diciamo, un paesaggio. E poi ci saranno quelli che hanno studiato Photoshop, che ci hanno perso anni, per dire: ma come, io ho studiato una vita e adesso passa il primo scemo, fa due clic e in tre secondi ottiene lo stesso risultato che avrei ottenuto io. Nel secondo caso capisco che ci si possa restare male, però bisogna anche capire che si va avanti. Molte funzioni che ha oggi Photoshop una volta si facevano a mano. Lo scontorno con la bacchetta magica in Photoshop non è stato introdotto da subito. C'era gente che zoomava sull'immagine uno a uno e veramente andava pixel per pixel a scontornare l'immagine. Poi hanno messo la bacchetta magica e le stesse persone hanno detto: e vai, mi risparmio qualche giorno di lavoro. Non ho sentito nessuno all'epoca lamentarsi: con la bacchetta magica allora non è più post-produzione. No, no, no. Usare Photoshop è usare uno strumento che deve, perché il suo obiettivo, rendere facile a tutti gli utenti il suo utilizzo. Immaginate se oggi i telefoni cellulari, un Apple o un Android, avessero la stessa interfaccia d'uso con la stessa immediatezza, tra virgolette immediatezza, dei primissimi Motorola. Ma vi immaginate che casino che sarebbe? Ma nessuno si lamenta, però una volta con Motorola era veramente telefonare, oggi è facile, sono capaci tutti. No, 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 non sono ragionamenti, perché di fatto Photoshop è uno strumento. E lo strumento deve aiutare l'uomo ad ottenere il suo risultato. Il risultato parte dal cervello. Io ho un'immagine in testa e la realizzo. La posso realizzare con la scultura, con il disegno, con la fotografia e con Photoshop, per esempio. Invece i primi, quelli che si lamentano del fatto che adesso tutti sono capaci a fare foto senza dover uscire di casa, perché basta veramente mettere insieme un cielo bello drammatico, la foto di una montagna e mescolare il tutto per ottenere la foto più bella di quella del fotografo che va sul posto. Anche qua c'è da smentire questa osservazione. Anzitutto, chi va sul posto a fare paesaggi, e prendo ad esempio solo foto di paesaggi, ma questo concetto può essere esteso a tutto, dicevo, chi va sul posto sceglie cosa fotografare, sceglie a che ora fotografarlo e soprattutto da che punto di vista fotografarlo. E se io mi metto a fare dei lavori con Photoshop, devo avere un materiale da cui partire. E soprattutto, cambiare il cielo a una fotografia per renderla più bella non è mica così facile, anche se Photoshop lo rende facile. Perché la difficoltà non è tanto mettere il cielo del tramonto a una foto fatta a mezzogiorno per far vedere: visto questa montagna al tramonto com'è bella. No, perché poi bisogna andare di fino a lavorare sulla foto per rendere il tutto compatibile. E anche qua probabilmente in futuro ci saranno delle funzioni nuove di Photoshop che faranno in automatico anche questo, ma anche qua non è un dramma. Scattare la fotografia deve essere un piacere per il fotografo, e se il fotografo è bravo terrà lo stesso risultato di chi crea una foto artificialmente con Photoshop. Qual è l'obiettivo? Raccontare la realtà o consegnare un'immagine grafica? Beh, se vogliamo raccontare la realtà, è indubbio che il fotografo dovrà muoversi e scattare delle fotografie sul posto. Se invece vogliamo regalare un'illustrazione grafica, un po' come fa un disegnatore, ecco, il disegnatore ha il vantaggio di poter mettere sul foglio quello che vuole. Decide che cielo mettere, decide la forma della montagna, decide cosa deve esserci sulla montagna e cosa deve esserci in primo piano. Quindi posso avere l'illustrazione di Napoleone che combatte a Waterloo, così come l'illustrazione di un cavaliere che sconfigge il drago sotto la tempesta. Nessuno dirà al disegnatore: ma guarda che il disegno col drago è finto perché il drago non esiste. No, è un'illustrazione grafica. Farla con le foto, farla con Photoshop, è un modo diverso per ottenere lo stesso risultato. Anzi, io che non so disegnare, posso, con delle foto fatte in un certo modo, comporle insieme e ottenere qualcosa che altrimenti non mi sarebbe stato possibile. E poi c'è il discorso della possibilità. Oggi Photoshop, già l'ho detto, non fa fare delle cose che prima erano impossibili, semplicemente le fa fare a tutti. E questo sarebbe un problema? Il problema è di chi non ha idee e di chi non sa fotografare. Così come col digitale, molte persone hanno preso in mano una macchina fotografica e si sono scoperte bravi fotografi, più bravi di quelli che lavoravano in analogico, oggi molte più persone lavoreranno con Photoshop a livelli più alti e si scopriranno più brave di tanti operatori specializzati di Photoshop, ma non perché saranno più bravi tecnicamente, ma semplicemente perché hanno più idee, perché alla fine quello che si vede di una foto, di un'illustrazione, di un prodotto finale è il risultato. Quello che vince è l'idea. Hai qualcosa da dire? Benissimo, ecco i mezzi, non hai più limiti, o meglio, i limiti sono molti di meno. Una volta erano in pochi a saper leggere e scrivere, e ancor meno erano in grado di scrivere un romanzo, un poema. Con il tempo l'alfabetizzazione si è diffusa e sono cresciuti gli scrittori. Il numero di scrittori è aumentato. Ad oggi il numero di scrittori è aumentato ancora di più, perché prima c'era il filtro delle case editrici che pubblicavano o no determinati romanzi. Oggi c'è la possibilità di autopubblicarsi, quindi il mercato è invaso da pubblicazioni fatte da persone che prima non avrebbero trovato spazio nelle case editrici. E in alcuni casi questi prodotti autopubblicati sono ottime opere. Certo, l'effetto collaterale è che c'è molta, molta, molta più monnezza in giro. E mi riferisco ai vari gruppi, a Instagram, insomma, ci sono fotografi dalle dubbie capacità, ma questo non vuol dire che non possano pubblicare le fotografie. Anzi, hanno il dovere di pubblicarle, hanno il dovere di confrontarsi con chi sta intorno a loro e hanno il dovere, se vogliono, di ricevere dei consigli su come migliorare. Questo dà la possibilità a tutti di poter fare qualcosa. E poi, se hai qualcosa da dire, meglio ancora, perché la foto verrà poi apprezzata. Insomma, di cose da dire ce ne sarebbero veramente tante. Non si può esaurire il tutto in un monologhetto fatto qui sul podcast, quindi vi invito a girarmi i vostri messaggi. Magari iscrivetevi al gruppo Telegram di DM Fotografia, oppure contattatemi personalmente cercando Daniele Di Mauro sempre su Telegram e mandatemi i vostri pensieri. Magari possiamo creare un puntatone con un reprise dell'argomento. Ciao a tutti e alla prossima!